amicizi della fraternità, assemblea della domenica mattina, pagine 82-86. Prosperi. Non seguo perché scelgo io, ma perché sono scelto, perché questo fonda anche il criterio dell'autorità da seguire, no? È così? Lepori. Sì, perché nell'incontro con Cristo, dentro l'incontro con Cristo, Dio ci dà anche il luogo in cui seguire. Perché ti dà di nascere, ma non ti lascia in mezzo alla strada come un bambino appena nato e abbandonato. Ti fa nascere in una famiglia, ti fa nascere in una compagnia di persone e dopo è chiaro che devi seguire, ti è dato. Io mi ricordo che fin dall'inizio dell'incontro capivo che dovevo seguire e obbedire per amore a me stesso, perché non volevo perdere quell'avvenimento che aveva riempito il mio cuore. Anche quando poi col tempo ho visto tutti i limiti delle persone che mi avevano veicolato l'incontro. È evidente, prima o poi il limite viene fuori, perché c'è e non può non esserci. Eppure, sempre ho capito che seguire era un bene per me ed è quello che mi ha sempre salvato. Malgrado tutto, seguire, obbedire, perché capivo che solo così rimanevo fedele a quello che mi era stato donato, al fascino dell'incontro con Cristo che avevo vissuto. Prosperi. Hai detto che se io dico a chi mi sta accanto, il Maestro è qui e ti chiama, trasmetto questo al mondo intero. Puoi spiegare meglio come questo diventa ecumenismo, responsabilità universale dei credenti? Il vero problema, risposta di Lepori, il vero problema è di lasciare avvenire un avvenimento e non di calcolare un'efficacia. Nella missione, nel vivere la testimonianza, la missione della Chiesa, l'importante non è misurare l'efficacia, le forze o i mezzi, ma proprio lasciare avvenire un avvenimento. Ed è il metodo che è iniziato dalla Vergine Maria, il soffio della libertà di Maria che dice Fiat, e che ha trasmesso al mondo intero l'avvenimento di Cristo. Se c'è una persona che ha trasmesso al mondo intero l'avvenimento di Cristo è la Vergine, è la Madonna, ma anche Pietro con il suo sì. Posso trasmetterlo solo come avvenimento. Per cui, se non ne faccio esperienza io, se non mi lascio salvare io, non lo trasmetto al mondo intero. Non trasmetto l'avvenimento, trasmetto una teoria, trasmetto una morale, trasmetto non so cosa. Se non faccio io l'esperienza che il Maestro è qui e chiama me e salva me e non lo comunico a chi mi sta accanto, non trasmetto l'avvenimento. L'avvenimento è come un fuoco. Il fuoco, anche di una candelina, posso trasmetterlo al mondo intero, ma appiccandolo a chi mi sta accanto. Trasmettendolo come fuoco e non mandando in Australia un messaggio che sia una fiamma in Italia. Se non c'è contatto, non trasmetto niente. Ed è per questo che vivere l'avvenimento con chi mi sta accanto è fondamentale, perché se non lo vivo con chi mi sta accanto, vuol dire che non lo vivo io e non lo trasmetto come avvenimento. Non so se mi spiego. Prosperi. Sì. Siamo chiamati ad appiccare un incendio, praticamente. Lepori, certo, sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Prosperi, questa domanda in varie sfaccettature è stata la più gettonata, quindi l'abbiamo ottenuta verso la fine. La dissociazione tra libertà e desiderio a cosa è dovuta? E cosa può sanare questa spaccatura? Hai detto che il cuore incontra. Desidera, vuole abbracciare, ma la libertà, per un calcolo incosciente di sé, per un timore proiettato da fantasmi, dice di no, impedisce l'abbraccio. E che questa falsa libertà, aguzzina di se stessa, trascina via il cuore bambino che stava per abbracciare Gesù, proponendo altre vie e pienezze che si riveleranno tutte false. Come mai questa falsa libertà sembra a volte vincere sulla sovrabbondanza sperimentata con Gesù? Come non scandalizzarsi e non bloccarsi? Lepori, io penso che è proprio qui che c'è il peccato originale, proprio per il fatto che c'è in noi una tendenza assurda a a non aderire al bene, una tendenza assurda a rinunciare all'evidenza del bene, del buono, del bello, a rinunciare alla nostra gioia. Questa tendenza assurda crea una dissociazione tra la libertà e il desiderio. Il desiderio desidera solo Cristo, eppure c'è questo gioco della libertà che, per un calcolo di realizzazione di sé assurdo, perché autonomo, falso, non obbedisce al desiderio che dimostra la realtà che riempie il cuore, cioè lo strappa a ciò che desidera. È quel che dice San Paolo: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Cioè si sente dentro questa libertà ferita, ferita come orgoglio, come posizione orgogliosa di fronte alla vita, una libertà che non si piega al desiderio di un'attrazione evidente e di una presenza evidente che ti attira, che ti affascina, che ti dà tutto. Gesù dice: ma voi non volete venire a me per avere vita. È questo il lamento di Gesù. Ma come? Io vi do la vita e voi non volete venire a me? La vostra libertà sceglie di non venire a me, di non accogliermi, di non amarmi, di non ricevermi, di non accogliermi. Però lo scandalo di fronte a questa tendenza della libertà è l'ultimo baluardo del peccato e dell'orgoglio. È l'ultimo baluardo, perché, come dire, mi scandalizzo di questo e per questo vado ancora più a fondo in questa dinamica assurda di peccato. Che cosa ci salva? È proprio la misericordia di Dio, l'evidenza che Lui viene sempre a riprenderci. Nell'esperienza di tutta la mia vita, ogni volta che la mia libertà ha ceduto fino a non corrispondere, sempre Cristo è venuto a riprendermi. È un'evidenza della sua gratuità, la gratuità della sua gratuità, la gratuità della sua salvezza, di come la sua salvezza è più forte di noi, è più forte del peccato. Perché in fondo Cristo, grazie a Dio, ascolta di più il desiderio del nostro cuore che la nostra libertà. Quando vede che la nostra libertà è impazzita al punto di contraddire l'evidenza di un desiderio, l'evidenza di un'attrazione, la misericordia infinita di Dio fa sì che lui ci ripeschi, come ha fatto con Pietro. Proprio perché, in fondo, appunto come dicevamo prima, persino il peccato lui lo fa diventare per noi l'estremo grido di aiuto. Salvami. Cristo ci fa scavare in noi stessi, nella nostra condizione, e mette la nostra libertà con le spalle al muro, per cui non può più neanche mentire. E allora lì grida e diventa veramente libera. Salvami. E questo avviene. Non lo dico perché lo so, ma perché ne facciamo esperienza. È un'esperienza. Questo ripescarci continuo di Dio dalla nostra miseria, dal nostro orgoglio, è proprio il volto estremo della misericordia di Dio, come il buon pastore che attraversa mari e monti per venire a cercare la pecora smarrita che si è rovinata totalmente, la vita, proprio perché ha scelto di dissociare la sua libertà dal desiderio di pienezza che il suo cuore grida. Prosperi. Bellissima questa immagine della misericordia. Cristo ascolta più il desiderio del nostro cuore, della nostra libertà. Questa è in assoluto la domanda che ha la palma della più ricorrente. Mi ha colpito moltissimo il passaggio che hai fatto sabato pomeriggio sull'attrazione e la libertà. Dicevi che nel mondo sono schiave l'una dell'altra. E io mi ritrovo molto in questa descrizione. Puoi approfondire questo passaggio? A un certo punto hai aggiunto che attrazione e libertà sono fuse, e allora tanti hanno chiesto che cosa intendevi dire. Lepori, mi è venuto in mente in quel momento lì, non dovete prendere tutto come un dogma. Prosperi, oh, mi sento meglio. Quando dici che uno può dire anche una cosa che gli scappa. Lepori. Però non penso che sia una stupidaggine affermare che nel mondo l'attrazione e la libertà sono fuse, che sia un rapporto fusionale tra attrazione e libertà. Credo che questo non si verifichi nell'avvenimento cristiano, che non sia per questo che Dio ci dà l'esperienza dell'attrazione e ci dà la libertà. È come se Dio avesse creato uno spazio fra di esse, fra ciò che mi attrae e la mia libertà. Non c'è fusione, ma c'è uno spazio di desiderio. Forse desiderio è la terza parola che va messa in mezzo, perché ci fa capire meglio quando si fondono libertà e attrazione, non c'è più spazio per il desiderio, quindi non c'è più spazio per la libertà, non c'è più spazio per la libertà di fare un cammino verso qualcosa dato da sé. Io penso che fosse questo che volevo dire, perché quando l'attrazione e la libertà sono fuse, non possono più prosperi, generare tensione, lepori, decidersi, non possono più scegliersi, non possono più dirsi di sì l'un l'altra, per cui sono schiave. È come certe figure dantesche nell'inferno, che pur odiandosi si sono fuse, non possono più staccarsi, non possono non divorarsi l'un l'altra. Io credo che capire questo è importante perché qui poi sta tutto il discorso della verginità, della castità. Tra ciò che mi attrae e la mia libertà c'è uno spazio di desiderio, di scelta, di rispetto che fa sì che l'abbraccio sia veramente un atto di libertà e non qualcosa che mi chiude. È proprio per un atto d'amore e non semplicemente un abbandonarsi a un abbraccio che ti stringe, ti soffoca e ultimamente ti uccide, ti opprime. Ma è un tema infinito, per cui dobbiamo continuare a pensarci.